siamo su Luna Medievale e riprendiamo il programma. Stamattina parliamo di qualcosa di molto importante, molto bello. Cercheremo in tutta questa settimana, registrando le puntate, perché la mattina è un po' un momento un po' ostico, ci sono pochi ascoltatori, di raccontare la storia del progressive, uno dei generi musicali più importanti della storia del rock. Una rivoluzione, una seconda rivoluzione copernicana. Noi nella prima puntata assoluta di Luna Medievale avevamo parlato di Bob Dylan e del suo album Highway 61 Revisited, che era un album che aveva rotto alcuni limiti, aveva portato il rock verso una nuova concezione, un nuovo mondo, un nuovo modo di usare la strumentazione e le parole. E da allora in poi la musica rock era cambiata, c'era una maggiore coscienza, c'era un crescendo di gruppi, motivazioni artistiche, e fino ad arrivare all'importantissimo evento di un disco, di un genere che nasce. Oggi parleremo dell'inizio del progressive, racconteremo le origini e raccontando, ascoltando tutto un intero album, come capita alcune volte a Luna Medievale, perché è davvero l'unico modo di capire un album. E ascoltiamo oggi il primo album dei King Crimson. Molti conoscono quest'album, In the Court of Kingston Cream, album straordinario, bellissimo, che dopo ascolteremo e vedrete, e molti no. E vi invito comunque ad ascoltare quest'album per entrambe le categorie, sia per chi non lo conosce e sia per chi lo conosce. Per chi lo conosce magari può sembrare superfluo, però magari con qualche commento, qualche cosa, e poi musica del genere non si ascolta facilmente in radio. E non è solo musica straordinaria, è anche un sottofondo straordinario. Ora ci ascoltiamo ancora un po' di questo pezzo di Terry Riley, grande compositore d'avanguardia che sentiamo in sottofondo, e dopo incominciamo, quando siamo pronti, con King Crimson, In the Court of Kingston Cream. Buon ascolto. Siamo pronti per iniziare. Allora, parliamo di una storia importante della musica, la storia del progressive rock. Perché il progressive rock? Ripeto, perché il progressive rock è stato uno straordinario genere musicale, è stato un passo avanti per la musica rock nella sua ascesa verso il rango di opera d'arte, di genere artistico. Come si arriva a questo primo disco dei King Crimson, il primo considerato quasi unanimamente il primo album del progressive? Perché quasi unanimamente? Perché è una storia un po' difficile, quella del progressive, con dei confini non molto delineati, come ogni opera d'arte che apre un campo, ha dei precursori e ha dei successori. E ripeto, i confini non sono facilmente delineati, le opinioni sono tante e contrastanti. Prima di tutto, cosa significa veramente musica progressive? Quali sono le caratteristiche di questa musica? Per molti è scontato questo piccolo riassunto, però per altre persone no, e magari sono interessate. La musica progressive è fondamentalmente legata a un concetto di forma canzone diverso da quello che fino ad ora si era visto a quel momento. ancora negli anni 60 la musica rock era legata a una forma di canzone, una forma canzone che avesse un inizio, un ritornello, una ripetersi del ritornello in vari casi e poi una fine. Un picco strumentale, una durata all'incirca di 4 minuti. Diciamo che questa è la struttura della canzone. Il progressive destruttura questa canzone, la scardina dall'interno e opera una commistione di generi, soprattutto la musica classica, che è un elemento che appare con forza, diciamo per la prima volta, nella musica rock. Ma non solo la musica classica, anche la musica jazz e tantissime altre influenze con la musica d'avanguardia. Naturalmente non c'è un canone fisso per la musica rock, cioè per la musica progressive, ci sono alcuni gruppi che prediligono un aspetto sonoro anticheggiante, medievaleggiante, anche nei testi. Penso ad esempio ai Genesis, che sono stati il gruppo più famoso del progressive, il gruppo cardine. Il progressive non è stato un genere limitatissimo. Perché aveva un grande valore artistico, ma il valore commerciale non era così alto. Infatti, in Inghilterra, dove è nato, è un fenomeno quasi prettamente inglese, non ha avuto questo chissà che riscontro commerciale. Ma invece in Italia ha avuto un grande successo, anche a livello commerciale. In effetti, in Italia è stato uno dei paesi in cui il progressive, con le sue regole più precise, ha avuto più forza. Ma ogni paese ha una sua scena progressiva, ma andiamo per ordine. Raccontiamo l'inizio di questa storia. L'inizio di questa storia è l'album dei King Crimson. Ha qualche precursore quest'album? Perché noi sentiremo il suono di quest'album. Le forme delle canzoni sono estese, alcune sono classiche e soprattutto hanno uno strumento, l'introduzione di uno strumento, non per la prima volta, ci sono state altre persone che l'hanno usato. Ma che qui è imponente e che imita, è uno strumento che può imitare la musica classica, si chiama il mellotron. Come funziona questo strumento? Faccio una rapida osservazione. Funziona che, come una tastiera elettronica, probabilmente quando tu premi un tasto, azioni una struttura sonora su un nastro registrato e quindi parte questa struttura sonora che tu scegli, che tu stabilisci a priori. E quindi puoi creare qualsiasi suono, qualsiasi, anche quello di un'intera orchestra. E il mellotron è usato massicciamente nell'album dei King Crimson. Per darvi un'idea, il primo pezzo, 20th Century Schizoid Man, dura 7 minuti e mezzo e in esso ci sta già un po' di tutto. Una voce distorta, un incalzante jazz, un centro blasfemo, strano come un grido, tocco d'avanguardia finale rumoristico e tutto davvero fa pensare a qualcosa di realmente nuovo. Il secondo pezzo sembra una ballata bucolica invece e stabilisce dei canoni fondamentali da allora in poi per i progressi, cioè quello di una ballata medievaleggiante, dal sapore dolce e bucolico, come ho detto. Si dice che l'inizio del progressi per alcuni sia visto nei Procolarum, una cosa che gli amanti del progressi non amano tantissimo. Perché in loro disco avevano fatto un uso massiccio dell'organo Hammond, imitando strutture classiche. Si dice per esempio che il loro pezzo più famoso sia sulla falsariga dell'aria sulla quarta corda di Bach. Ma noi cerchiamo di andare avanti perché il nostro tempo è molto poco e cerchiamo di raccontare tutto l'album. Allora, come nascono i King Crimson? Dal nome così affascinante, così evocativo, il Re Cremisi. Nascono intorno alla figura di un chitarrista dal grande talento, alla grande tecnica, il cui nome è Robert Fripp. Robert Fripp è stato uno dei più grandi chitarristi della musica rock, una delle figure anche più eclettiche e più eccentriche. Aveva dato un canone di musicista da allora in poi che era completamente diverso dal resto della musica rock, e cioè quella di un musicista algido, freddo, non che nei concerti si dimenava, urlava al suo pubblico, ma seduto dava la sua musica in maniera composta e voleva elevare a uno statuto più alto la sua musica. E intorno a lui lui raccoglie persone di un livello straordinario. Tra queste c'è Ian MacDonald, che è il polistrumentista di grande talento. poi c'è un amico di Ian McDonald che lui invita in questo gruppo, ma ne parliamo dopo, andiamo agli altri. Poi c'è Greg Lake che contribuisce tantissimo alla riuscita di quest'album e che poi andrà nei famosissimi Emerson, Lake e Palmer. E il suo canto è davvero molto speciale in questo disco. Poi c'è Peter Sinfield, questo che vi ho detto, particolare. Perché? Perché non ha un vero ruolo all'interno del gruppo, ma è solamente un paroliere, è colui che dà le parole. Quindi ecco un'importanza fondamentale alle parole. E Peter Sinfield che, diciamo, dà le parole del disco, lo fa in una maniera più magniloquente possibile, in linea con tutto l'album. La sua retorica è molto forte, molto ampia, grottesca per certi versi, difficile, molto difficile. Per chi non conosce davvero bene l'inglese, è ostico riuscire a tradurre i testi dei King Crimson. E le sue immagini sono sempre evocative, spezzate, molto molto poetiche. Prima di ascoltare l'ultimo pezzo, ve ne farò un esempio, perché l'ultimo pezzo si chiama proprio The Court of Kings on Cream, che è praticamente un'opera quasi solo di Sinfield, una sua poesia. È davvero straordinario, pieno di riferimenti poetici, letterari e pieno di visioni oniriche. E poi c'è un amico di vecchia data, di Robert Fripp, con cui aveva composto già un disco, che si chiama Giles. Allora, questi sono i componenti del gruppo, abbiamo detto 5 componenti del gruppo. Ma partiamo ancora prima dall'inizio di questo disco, prima della prima traccia, la sua famosissima copertina. La copertina di questo LP qual era? Era stata disegnata da un amico di Sinfield, che ricordo era stata portata a sua volta da McDonald all'interno del gruppo. Questo non era un pittore, questo era stato il suo unico quadro. Era un ingegnere del suono che li aveva aiutati e gli fa vedere questo quadro. E Robert Fripp e compagni ne rimangono incantati. È la faccia di un uomo completamente distorta da un urlo, un urlo espressivissimo, un volto espressivissimo. E tanto è vero che il suo urlo, la componente fondamentale di questo volto, sono le onde, come se fossero onde sonore dell'urlo che gli distorcono la faccia. Vediamo tutta la bocca aperta, è come se lo sentissimo. Il lato posteriore del disco, infatti, si vede queste onde della pelle che continuano fino a un orecchio, che sembra un orecchio interiore. È come se ci volessero far percepire quella musica interiore, difficile da ascoltare altrimenti, come se ci volesse un orecchio diverso, un orecchio che cerca di catturare quell'urlo. Quest'urlo iniziale lo possiamo ascoltare ora con questo grandissimo pezzo. 20 Schizoid Man. Buon ascolto. Questo era il primo pezzo dei King Crimson, detto 21 Century Schizoid Man. Ve l'ho fatto ascoltare tutto perché è un disco veramente fondamentale, è un pezzo fondamentale, bellissimo. Avete visto il canto distorto, vi avevo detto il passo sincopato, quasi jazzistico, poi il rumore finale. Tutto molto particolare, le liriche di Peter Sinfield che raccontano questo uomo schizzoide del XXI secolo. Ma in effetti tutto questo pezzo, che sembra aprire il disco e sembra rilacciarsi a quella copertina che vi ho raccontato, di quest'urlo talmente umano da essere disumano, no? In effetti è molto isolato all'interno del disco, rimane come un eco quest'urlo, ma vi ripeto, è un po' isolato. È un pezzo scritto in maniera corale, quindi da parte di tutti. Che altro dire su questo pezzo straordinario? Poche strofe, poco cantato, ma la distorsione, il canto, un po' il falsetto, che comunque ti inganna per certi versi di Greg Lake, è straordinario, come tutti i componenti in questo pezzo, ma ancora più bello per la mia particolare opinione, il pezzo successivo, che è una poesia di Peter Sinfield, di un uomo che parla col vento. Il pezzo si chiama appunto I Talk to the Wind ed è scritto solamente da McDonald e Sinfield, due amici, ed è caratterizzato dal bellissimo strumento a fiato, il flauto di McDonald, che accompagna il canto di Lake. Che interpreta le parole bellissime di Peter Sinfield. Questo disco, io direi solo due cose prima di fare passare alla successiva canzone, è tutto un continuum. È un po' come poi una tecnica che poi avrebbero usato anche i Pink Floyd quasi costantemente. Vi ripeto, è tutto un continuo. Volevo anche parlarvi, prima di farvi ascoltare il pezzo bellissimo, I Talk to the Wind, la seconda traccia dell'album dei King Crimson, In the Court of Kingson Cream. Volevo dirvi il fatto che parlarvi dell'inizio della musica progressive, che abbiamo un poco velocemente accennato, il fatto che vi ho raccontato che c'è qualcuno intravede nei Procolarum un inizio. In effetti, in quegli anni, alcuni artisti stavano cercando di destrutturare la forma della canzone. Sto pensando ai Pink Floyd degli inizi con Syd Barrett, pensate a Interstellar Overdrive, se qualcuno la conosce, invito questo pezzo ad ascoltarlo se gli interessa. Che è un pezzo di 9 minuti che cerca un po' il cielo, le stelle, è un disco un po' particolare naturalmente, e naturalmente lì siamo nell'ambito della psichedelia, però c'è una ricerca, una sperimentazione. Che poi i Pink Floyd continueranno con A Sucker Full of Secrets, che infatti nel disco omonimo, questo pezzo fantastico, dura comunque all'incirca 11 minuti ed è molto molto particolare. Ma non solo questi gruppi, tanti altri gruppi stavano cercando questo tipo di forza, questo tipo di gioco di forze. Però il vero canone, se vogliamo chiamarlo così, la musica progressiva, il vero sconvolgimento è questo disco. Questo disco che poi, voglio solo dirvi questo e farmi ascoltare il pezzo, è arrivato quasi subito nei primi posti delle classifiche, non solo in Inghilterra. E com'è possibile? I King Crimson hanno avuto una grandissima fortuna. E cioè, quelli di essere stati scelti, forse non sarebbe stata la stessa la storia. Non avrebbero avuto tutta questa influenza, perché poi hanno ispirato una miriade di gruppi con questo disco che è stato un po' come un canone. Forse. Sto un po' allungando un po' la parabola, vi faccio ascoltare il pezzo e poi dopo ci sentiamo per parlarne. Vi invito all'ascolto di questo straordinario pezzo, I Talk to the Wind, dei King Crimson. Talk to the wind.
much confusion, disillusion.
Era lo straordinario pezzo dei King Crimson e Talk to the Wind. Come abbiamo visto, c'è comunque l'ambientazione cambia completamente. Siamo passati da un pezzo forte, ripeto, distorto, la sensazione del distorto alla voce Greg Lake, avanguardistico, a questo pezzo sereno, bucolico, scritto da McDonald e Sinfield, che ha un'aria triste. Il disco dice disse l'uomo giusto all'uomo anziano, dove sei stato? E lui dice, sono stato un po' lì, un po' qui e sono stato nel centro. E poi dice, oppa, parlo col vento, ma il vento non ascolta, il vento non può ascoltare. Quindi è un lamento di quest'uomo al vento, un lamento contro se stesso, contro l'esistenza. E quest'area di malinconia, allo stesso tempo di romanticismo, permea tutto l'album. Ed è uno dei capisaldi della musica progressive, uno dei canoni più importanti. E ha un aspetto anche antico, medievaleggiante, universale, che è una cosa che poi, ripeto, andrà molto avanti nel progressive. Noi poi dopo, nelle prossime puntate, oggi analizziamo specificamente quest'album che, ripeto, è stato davvero il caposaldo. Cioè, per noi sono suoni abbastanza usuali, ma dovete pensare all'epoca, questo disco, non l'ho detto, scusatemi la mia negligenza, è del 69, 1969. Quindi da pochissimo la musica rock ha acquistato un certo valore. La mia data personale, nella mia storia personale rock è il 65, 10 anni dopo la data ufficiale. E da pochi anni quindi, ma già c'è un superamento di livello. Con il progressive il progetto artistico è davvero fortissimo. La comprensione della musica, la tecnica musicale, quasi tutti i musicisti del progressive sono grandissimi musicisti, prima che rock, classici posso dire. Penso a un nome che ho già fatto in precedenza in alcune puntate, Rick Wakeman degli Yes. È stato un grandissimo tastierista, oppure il caso ancora più clamoroso, una persona eccentricissima che rimuginava sul fatto di essere così straordinariamente bravo, è Keith Emerson, degli Emerson, Lake Palmer ed X Nice, che è un gruppo che è considerato anche esso precursore della musica progressive. Vi ho detto c'erano molti gruppi che sperimentavano, ma i King Crimson hanno dato effettivo grande valore a quelle sperimentazioni, hanno dato quel suono magniloquente. Ecco, l'aggettivo davvero esatto per il progressive che poi caratterizzerà tutto il genere. Non tutto il progressive naturalmente è degno di nota, anzi per niente, ci sono alcuni casi che sono solamente di genere, ma sono proprio quei gruppi che scavalcano il genere e che danno una connotazione talmente personale e che sfruttano il genere, lo sfruttano per le loro capacità e per i loro obiettivi che lo rendono grande e sono i grandi capisaldi. Ci ascoltiamo ora il terzo pezzo che, ripeto, è un continuum rispetto al secondo, che è davvero il pezzo cardine dell'album, il più famoso. Non è il mio preferito, ma è davvero un pezzo straordinario con un bellissimo verso di Peter Sinfield, che state vedendo, lo sto nominando spesso, perché per me è fondamentale, come ogni componente di verità, per la riuscita di quest'album, perché poi King Crimson, nonostante abbiano fatto grandissimi album, non si sarebbero mai più ripetuti con un disco del genere, con delle sonorità del genere. Era davvero magico come disco, un'alchimia straordinaria. Perché poi il gruppo si sciolse, ogni componente prese una strada diversa e questo fatto, nonostante Robert Fripp fosse un grande genio della musica, tolse molto alla musica dei King Crimson, che tanto era stata speciale, favolistica per certi versi, allo stesso tempo di una malinconia molto sottile. Ora ci ascoltiamo questo pezzo che stavo dicendo dal verso famosissimo Confusion Will Be My Epitaph. Questo, signori, questo è Epitaph dei King Crimson. Ascoltate con attenzione, un pezzo straordinario. Buon ascolto. Thank you. che ho fatto ascoltare tutto questo pezzo, perché è un pezzo davvero centrale nell'album, nell'opera di King Crimson. È un pezzo che supera gli 8 minuti, e avete visto la struttura sonora molto particolare, molto densa, fino allora davvero sconosciuta, anche nella strumentazione e nel massiccio uso del mellotron, strumento che prima vi ho raccontato e che ha dato grande forza alla musica progressive. Non è stato il solo, ci sono stati anche altri strumenti che sono nati nel corso di quegli anni, tra cui il mini Moog, che ha portato un avanzamento ancora ulteriore delle strutture sonore, che erano comunque una tastiera elettronica che potevano produrre dei fasci sonori e quindi ancora suoni più particolari, e che avrebbero usato poi ancora di più gli sperimentalisti dell'elettronica. E da pensare a Klaus Schulze e soprattutto tutta la scuola tedesca, perché poi vi ho raccontato che progressive si estenderà un po' da tutte le parti, soprattutto in Inghilterra, ma sarà un po' dappertutto, ogni nazione. Noi osserveremo alcune scene molto particolari, un po' più sconosciute rispetto alle altre. Non vedremo per esempio i Genesis, molto noti, straordinaria la figura di Peter Gabriel, un estrione camaleontico sulle scene, davvero molto teatrale, ma ci limiteremo fino al circa l'anno 78-79, che diciamo poi è la parabola del progressive, questo dal 69 fino al 78, che ve ne vede un po' la caduta, anche se poi nel corso degli anni continueranno a esserci revival sul progressive, un genere che non è mai morto. Quali sono i gruppi che osserveremo poi nelle altre puntate? Saranno soprattutto i Van de Graaff Generator, ma magari oggi vi farò ascoltare un pezzo del grandissimo Peter Evil, che aveva dato una nuova connotazione, non solo sonora, al progressive. Aveva messo la sua anima di un filosofo pessimista per certi versi, si ispirava molto alla scuola esistenzialista, e i suoi testi erano una parabola sulla morte, sul mito di Sisifo, che tanto era piaciuto a Camus. E soprattutto un album, Upon Earth, cioè Cuori Oscuri, aveva delineato queste sue caratteristiche, questo suo modo di fare, questa sua voce che declamava quasi più che cantare. E non solo, poi osserveremo un po' più da vicino la scuola di Canterbury, che è stata una scuola obliqua di progressive, ma che comunque è molto importante, davvero molto speciale. Osserveremo, penso, prima di tutti i Soft Machine di Robert Wyatt, anche di altri componenti geniali, anche se loro meriterebbero davvero una storia a parte. E la scena di Canterbury, ripeto, era molto, molto folta e particolare, la sonora era completamente diverso per certi versi. Poi vi ho detto, ci sono i Genesis, e a fianco ai Genesis, per alcune caratteristiche simili, gli Yes di John Anderson. Poi c'è la scena tedesca, la scena rock tedesca, che si avvicina per certi versi al progressive, con i Ken, gli Amon Dool, e cercheremo di dare un quadro abbastanza chiaro poi nelle successive puntate, almeno ci proveremo per tutta questa settimana. Andiamo avanti col disco però. Stavamo raccontando, abbiamo detto epitaffio, confusione sarà il mio epitaffio, dice la canzone, col bellissimo canto di Greg Lake, gli strumenti che si incasellano tra di loro. Il quarto pezzo è il pezzo più sperimentale, più di gruppo del disco, per alcuni è considerato il capolavoro del disco. Non per il personale parere di chi vi sta parlando, è un pezzo molto più sperimentale rispetto agli altri. Il più lungo, dura all'incirca 13 minuti, e dove le varie anime del disco si intersecano: l'anima bucolica, medievaleggiante, soffice e dolce, che abbiamo visto già in I Talk to the Wind, l'anima distorta, difficile, avanguardistica per certi versi, che abbiamo visto in L'uomo schizzoide del XXI secolo. E questo canto magniloquente, romantico, da grandeur di Epitaph, tutto si fonde. E questo pezzo è il bellissimo Moonchild, che inizia con una chitarra semidistorta di Robert Fripp. Ci ascoltiamo Moonchild dei King Crimson, il quarto pezzo del disco, il penultimo, e ci sentiamo durante il pezzo per qualche commentino. Buon ascolto.
Thank you.
disco sta continuando ad andare avanti e mentre sentiamo questo pezzo in sottofondo che comincia questi piccoli arpeggi di chitarra e poi arriva a distorsioni, a ricostruire un'armonia, vi riparlo un po' dell'album e del progressive. È difficile, mi rendo conto, ricostruire un po' la storia del progressive, sono stato molto vago. Vi ho detto che insomma c'era stata qualche avvisaglia prima del 69 di questo disco, ma non c'era stata una programmazione. Poi arriva il 69 e i King Crimson, con questo album straordinario, bellissimo, da una sonorità davvero particolare, sconvolgono il mondo della musica rock, anche per la progettazione, la grande forza della progettazione di un artista fritto, intellettualoide, che riesce a programmare la sua arte. Naturalmente ogni opera d'arte però ha la sua vita, e questa è un'opera d'arte straordinaria dalla sua vita, dalla vita propria, ecco. E quindi non è così facile poi ricreare un'opera del genere, per quanto una persona artistica voglia progettare. Però in un certo senso loro lo fanno. E da allora in poi, dal progressi, anche le copertine hanno una importanza davvero particolare. Nella puntata precedente vi ho raccontato la storia degli Yes, molto vagamente, e del loro pittore, diciamo così, di fiducia, Roger Dean, che avrebbe dato una caratterizzazione precisa alla grafica dei loro album e sarebbe diventato egli stesso famoso grazie agli Yes, e loro grazie a lui. Vi avevo raccontato anche che aveva inventato un logo bellissimo che rappresentava anche la musica degli Yes, e cioè un aliante molto particolare che lo faceva volare, che li faceva volare verso questi mondi che lui disegnava, particolarissimi: acque, mari, pianeti interi si vedono in Fragile, un LP degli Yes. Ma non solo, naturalmente penso anche alla copertina di Nursery Crime dei Genesis, un album bellissimo che fa davvero da spartiacque per i Genesis, perché molti gruppi progressive, come questi che vi sto dicendo, hanno una storia musicale precedente a quella dei King Crimson, ma una volta che si affaccia quest'album sulla scena musicale, cioè quello che stiamo ascoltando, la storia cambia e loro cambiano e virano verso queste forme musicali con le loro personali caratteristiche. Vi raccontate, Genesis hanno dato delle ballate molto medievali, testi molto medievali, opere molto teatrali, oppure gli Yes, vi ho detto, hanno un suono molto barocco, quasi da gioco, da videogioco per alcuni sensi. E un altro pittore, vi ho detto, è questo Whitehead, che aveva fatto la copertina dei Nursery Crime, che è una copertina stupenda, vi invito a guardare, a osservare bene. Era il mito di Alice rivisto in chiave grottesca. Il disco un po' si ricollega Alice nel Paese delle Meraviglie, per certi versi, alle suggestioni surrealistico-infantili di grande effetto di quel grande e straordinario romanzo di Lewis Carroll. E naturalmente non solo questi gruppi, ma c'è anche quello che vi ho raccontato, Van de Graaff Generator. La copertina di Poners è una copertina storica, con uomini che in effetti non sono uomini, sono piccole pedine che rappresentano vari periodi storici incapsulati in mezzo allo spazio, che allo stesso tempo, questo stesso spazio con la Terra al centro, è come se fosse circondato da una pergamena, come se fosse un teatro, una cosa davvero particolarissima. Quindi anche nelle copertine si evolve la musica rock grazie al progressive. E torniamo ai nostri King Crimson e a questo disco, all'alchimia davvero particolare. Vi avevo raccontato che una cosa, un episodio, li fece davvero balzare al primo posto delle classifiche, e poi non ho continuato, non ho detto. La materia è tanto vasta che è difficile raccontare. E praticamente, nello stesso anno in cui avevano già concluso il disco, vengono scelti come gruppo di spalla dei Rolling Stones un concerto mitico fatto da Hyde Park a Londra, in cui sono arrivati a raggiungere i 650.000 spettatori. Loro fanno da gruppo di spalla ai Rolling Stones e hanno una visibilità eccezionale. 650.000 persone. Ben presto il loro disco, il loro primo disco, questo che stiamo ascoltando, In the Court of Kings on Cream, già il titolo evocativissimo naturalmente, come se tutti questi pezzi ci facessero entrare alla corte di questo re Cremisi, ci fa capire quanto poi potesse essere venduto. E in effetti fu così, balzò ai primi posti delle classifiche, cosa che poi non si è mai ripetuta per i King Crimson, nonostante siano diventati un gruppo di culto per qualsiasi generazione. E quindi, grazie a questo episodio fortunoso, se vogliamo, per certi versi, loro riescono a entrare nella storia del rock. Che forse la storia non sarebbe stata la stessa se loro non avessero avuto questa visibilità, non avessero venduto così tanto. E stiamo ancora ascoltando le note delicate di Moonchild. Vi avevo raccontato che è un pezzo che fonde tutte le anime dei suoi dei componenti del gruppo dei King Crimson, che erano davvero diverse, avevano creato questa alchimia straordinaria che poco si è ripetuta. Dopo vi farò ascoltare una piccola chicca dove ho ascoltato quest'album, vi faccio vedere un po' le differenze. È una cosa davvero particolare e molto bella. Dopo il disco il gruppo si è sciolto in fretta perché Greg Lake ha cercato una sua strada. Lo stessa cosa McDonald, ma si è visto poco sulle scene. E l'unico sodalizio che sarebbe rimasto sarebbe stato, perché anche Gilles sarebbe andato via, il batterista, sarebbe stato quello di Sinfield e di Robert Fripp. Ma anche ben presto anche Sinfield sarebbe andato via, sarebbe rimasto solo Fripp, che avrebbe sciolto poi nel 74 con Red i King Crimson, diciamo quasi per sempre. Sono tornati con qualche disco e avrebbe continuato una carriera solistica di grande forza, lavorando anche con Brian Eno. Ma sto sprologando un po' troppo, arriviamo all'ultimo pezzo, che è il pezzo che io preferisco di più, ed è scritto da McDonald e Sinfield, guarda caso, ed è, guarda caso, composto da questi due, il più romantico del disco. È una specie di balletto, allo stesso tempo romantico, come vi ho detto, e con una vena malinconica, vi ho detto, permea tutto il disco, quasi tragico per certi versi. È basato sulla grande funzione di un coro che ripete la corte del re Cremisi. È un pezzo dal testo davvero affascinante, molto molto. Come poi si sarà sviluppato in tutta la musica progressive, quasi tutti i pezzi che abbiamo ascoltato contengono micro pezzi all'interno. La cosa nella musica progressive sarebbe sviluppata con maggiore forza, naturalmente ci sono artisti che hanno fatto micro canzoni in pezzi lunghissimi, penso agli Yes, e loro l'avevano fatto in maniera velata, quasi che questi micro pezzi non esistessero in effetti, messi dopo aver composto tutto il brano. Ma ritorniamo al testo nella corte del re Cremisi, che è raccontata con immagini davvero sfarzose di custodi delle chiavi della città che chiudono anche le porte dei sogni, una nenia che viene dalla regina oscura, come è uscita da un mazzo di carte, che canta una marcia funebre, e poi qualcuno che da lontano canta tre fiabe in un'antica lingua, tutto per la corte del re Cremisi, nella corte del re Cremisi, alla corte e per la corte, abbiamo detto. Pezzo stupendo, che vi ho detto, è incentrato sul coro, per certi versi che ripete poi queste strofe, e il canto che declamazione, vi avevo detto già in Greg Lake. Sto parlando troppo, non vi sto facendo catturare bene la grandezza di questo pezzo, ve lo faccio ascoltare, vi ripeto, un capolavoro romantico dei King Crimson, senza tempo, come se fosse una fiaba. Questo è The Court of King Crimson, buon ascolto.
Thank you. Oh.
questa è la fine del disco. Avete visto che rimane sospeso, in effetti, non come se fosse un disco non concluso, all'improvviso, dopo la fine di questo strumentale che accompagna il coro. È un po' come tutto il disco, vi ho detto, questa vena schizzoide, no? Questo urlo che abbiamo raccontato, che parte alla copertina e arriva fino al retro dell'album. Vi ho detto che c'era questo orecchio che doveva ascoltare. E questo urlo che accompagna tutto il lato romantico, bucolico, no? Sereno, ma allo stesso tempo pieno di una vela malinconica, come era questo pezzo, balletto, suite maestosa, per certi versi per me, per chi vi parla, è il capolavoro del disco. E vi avevo detto la bellezza del testo che vi invito ad ascoltare, composto da Peter Sinfield, che poi sarebbe stato l'unico che sarebbe rimasto al fianco di Robert Fripp per pochi album, perché poi anche tra loro sarebbe sorta una questione artistica. E vi ho detto che questa è la prima puntata che dedichiamo alla scena della musica progressiva. Abbiamo raccontato il primo caposaldo di questa storia, il primo album di King Crimson del 1969. A partire da domani cercheremo di fare una piccola visione di tutta la scena, anche se molto complesso. Vi ho raccontato alcune cose. Vi ho detto che è stata una rivoluzione copernicana la musica progressive, nella sua costante ricerca verso nuove forme sonore, sradicare, distruggere la forma canzone, allungarla e accogliere le più diverse influenze, tra cui vi ho detto la musica classica, la musica jazz. Non a caso nei King Crimson suonerà successivamente, dopo questo disco che vi ho detto per me rimane il loro capolavoro, da un'alchimia irripetibile, davvero un sound straordinario quest'album, dato anche dall'effetto degli strumenti, dalle personalità dei loro singoli componenti. E dopo quest'album suonerà insieme a Robert Fripp Keith Tippett, che magari a qualcuno di voi non dice niente, ma è un grandissimo, forse uno dei migliori pianisti jazz dell'epoca. E quindi queste contaminazioni che continuamente avvengono, comunque da qui è partita questa rivoluzione straordinaria. Ora vi faccio ascoltare quella piccola chicca che vi avevo promesso prima di chiudere questa puntata che stiamo registrando, perché la mattina poi ci sono sempre pochi ascoltatori, e che per chi ci vuole ascoltare ci può trovare sul sito. Vi invito tutti quanti ad ascoltare sempre le puntate di Luna Medievale sul sito, anche perché la mattina andiamo in onda molto presto ed è difficile che qualcuno ci possa ascoltare. Quindi vi ripeto, Luna Medievale, se è sul sito, credo che registreremo tutte le puntate sulla musica progressive, tutte e quattro le puntate sulla musica progressive. E vi faccio ascoltare questa piccola chicca, è tratta dall'album Lizard dei King Crimson, e in cui canta il John Anderson, che è il cantante degli Yes, e allora non era ancora né famoso né aveva fatto quella svolta radicale verso la musica progressive. Allora incominciava, influenzato da Robert Fripp, canta con il suo falsetto famoso, e un brano bellissimo che racconta davvero come una favola surreale, però la storia del principe Rupert che si sveglia un mattino e vede uno stemma che indica una lucertola, uno stemma che è metafora e simbolo di se stesso e della sua svolta, della sua vita che deve avere per combattere contro l'esercito delle lacrime di vetro. Tutto molto strano, particolare, ma molto affascinante. Ora vi faccio ascoltare Lizard dei King Crimson, se non abbiamo problemi tecnici. Buon ascolto.
Where your blizzard season cold.
Questa era Lizard dei King Crimson, tratta dall'album omonimo del 1970. Ve l'ho fatta ascoltare perché è un pezzo stupendo dei King Crimson. Vi ho detto poi che il gruppo era completamente cambiato, dei superstiti era rimasto del primo album solamente il paroliere Pete Sinfield, che ho citato moltissime volte perché mi piace molto, e Robert Fripp. Avevano costruito questo pezzo straordinario con il contributo di John Anderson, vi avevo detto. Avete visto? È un pezzo che parte in una maniera molto particolare, e poi dopo entra quasi nella favola con un ritmo davvero orecchiabile, un ritornello orecchiabile. In realtà questo pezzo è la seconda facciata di tutto l'album e dura 23 minuti, pensate, un pezzo molto particolare, dalle parti molto distinte, e davvero che rasenta la sinfonia. Robert Fripp qui solitario è al suo meglio. Alcuni amano più Islands, che è un altro disco dei King Crimson. Io preferisco Lizard, vi ho detto. E poi avete la copertina davvero bellissima, ricalcava un po' questo scenario completamente favolistico che avevano preso i King Crimson, pieno però di sperimentalismi continui che Robert Fripp ricercava. Vi avevo detto che aveva cambiato un po' il concetto di caposaldo del gruppo. Lui chitarrista era un artista algido, vi ho già detto, freddo per certi versi, che programmava la sua arte, ma comunque un chitarrista incredibile, un'influenza davvero molto, molto forte alla musica rock. Molti dei giovani musicisti d'avanguardia si sarebbero ispirati a lui, e lui avrebbe collaborato con tantissime esponenti dell'avanguardia musicale, primo tra tutti Brian Eno, che allora si affacciava nello scenario musicale rock. Ma ho parlato molto, vi ripeto, questa puntata verrà trasmessa su Luna Medievale, per chi ci vuole, cioè su Radio di Massa, per chi ci voglia seguire. Quasi sempre registreremo le puntate per il difficile orario. E abbiamo raccontato come adesso è quest'album, e vi rinnovo l'appuntamento a domani per il proseguo.